Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ora per questa mattina apriamo le nostre Bibbie al capitolo 1 di Prima Timoteo. Prima Timoteo, capitolo 1. E di fatto vedremo un'introduzione al testo dal versetto 18 al 20. Capitolo 1, come sapete, se siete stati con noi finora, introduce questa grande epistola e in questa sezione particolare, dal versetto 18 al 20, nella quale Paolo riassume l'introduzione all'intera epistola, si fa riferimento ad una guerra. E Paolo chiama Timoteo a combattere la nobile battaglia. E voglio che esaminiamo questi versetti e poi, prima di entrare nello specifico, questa mattina voglio parlare un po' di questa guerra in quanto tale. Consideriamo il versetto 18 insieme. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede ed una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Ora voglio che notiate, alla fine del versetto 18, questa affermazione. Paolo sta chiamando Timoteo a combattere la buona battaglia, a combattere una nobile battaglia. La parola combattere, affinché tu possa combattere, dice, è un verbo che deriva dal verbo greco stratuo, da cui proviene la parola strategia, che significa di fatto combattere come un soldato. E poi il termine greco kalos, reso con buona, significa eccellente o nobile, mentre strateia, reso con battaglia, significa campagna. Non è semplicemente una battaglia, non è una scaramuccia, non è un breve scontro, è una campagna continua di lunga durata. Quindi quello che Paolo sta dicendo a Timoteo scrivendo questa epistola ha lo scopo di prepararlo a combattere una nobile battaglia, a condurre una campagna nobile o eccellente. Sta chiamando Timoteo a rendersi conto che si trova in una battaglia spirituale. Ora, nei versetti 18, 19 e 20, Paolo gli dà tre cose che è necessario comprendere per combattere bene. La prossima volta esamineremo quelle tre insieme, però per oggi voglio semplicemente introdurre il concetto di questa nobile battaglia, perché credo che sia estremamente importante nel nostro tempo. Non tutte le guerre sono guerre nobili e non tutte le guerre vengono combattute nobilmente, ma qui abbiamo una nobile battaglia, una battaglia buona ed eccellente che deve essere combattuta bene. Ora, quello che Paolo ha in mente è una guerra cosmica di immense proporzioni spirituali. Non sta parlando di una guerra fisica e neppure in realtà di una guerra terrena. Non sta parlando nemmeno di una guerra umana. Sta parlando di una guerra sul piano spirituale. E sta ricordando a Timoteo che egli deve combattere questa nobile battaglia. Ed il suo richiamo a Timoteo è di fatto un richiamo anche per noi. Ora, ricordate, Paolo lasciò Timoteo ad Efeso, lo lasciò lì perché combattesse contro il nemico. Il nemico si era infiltrato nella chiesa di Efeso, si insegnava l'errore, c'erano falsi conduttori che occupavano posizioni di rilievo, di potere, di autorità, la pietà era sotto attacco e Timoteo doveva rimettere a posto quelle cose. Quindi egli si trova proprio lì in prima linea, in una parte di questa grande guerra spirituale. Quello che Paolo gli sta dicendo in questi tre versetti è estremamente istruttivo per tutti noi che in un luogo o nell'altro siamo impegnati nella stessa battaglia, nella stessa campagna. Ora, permettetemi di dire fin dall'inizio che la guerra di cui Paolo sta parlando qui ha, al suo livello più alto, a un tremendo conflitto tra Dio e Satana. Quello è il livello primario della guerra stessa. Tutto il resto, in un certo senso, rientra sotto di esso. È una guerra del Signore Dio e della sua verità contro Satana e le sue menzogne. È una guerra tra Dio e la sua volontà e Satana e la sua volontà. E tale guerra, una guerra del genere, non viene combattuta solamente tra Dio e Satana, ma tra i demoni e gli angeli santi e tra gli uomini empi e gli uomini pii. Cosicché questa guerra cosmica che si svolge a livello di Dio e dalla creatura più elevata che gli abbia mai creato, Lucifero, si estende fino a coinvolgere ogni essere umano, compresi noi. Ora, per comprendere questa guerra, dobbiamo esaminarne gli elementi. Ricordate che in Luca, capitolo 14, al versetto 31, Gesù lì stabilì un principio molto evidente. In un altro contesto, ma il principio si applica anche qui, disse: quale re, partendo per muovere guerra ad un altro re, non si siede prima ad esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? In altre parole, Gesù sta dicendo che nessun re va in guerra se non comprende le condizioni della battaglia, se non comprende la potenza del suo nemico, se non comprende quello che è in gioco nella guerra. E anche noi siamo impegnati in una guerra spirituale. Ora, io credo che questo sia sfuggito alla maggior parte dei cristiani americani contemporanei, i quali in realtà non comprendono affatto questa guerra. Ce ne sono molti che, visto che hanno ricevuto un Vangelo del basta credere o della grazia buon mercato, visto che è stato detto loro che Gesù serve solamente ad ottenere cose belle e che quello sia più o meno tutto quello che c'è, credono che si venga a Gesù per ottenere un'enorme quantità di cose e che da quel momento in poi la vita debba essere un letto di rose, di comodità, di felicità, di prosperità, salute, ricchezza, denaro e tutto il resto. E quindi non hanno alcuna concezione di questa guerra spirituale. Molti cristiani sono coinvolti in quelle che io chiamerei banalità. È stata raccontata la testimonianza di una donna che qualche tempo fa si alzò, persino nella nostra chiesa, per condividere la sua testimonianza dicendo: Satana mi sta attaccando a tal punto che non riesco più a sopportarlo, mi sta assalendo in un modo che non riesco ad affrontare, sono arrivata al limite. Quando le fu chiesto che cosa stesse accadendo esattamente, disse: a causa dei lavori di tinteggiatura a casa nostra abbiamo dovuto coprire tutti i mobili con dei teli e non credo di poterlo sopportare ancora a lungo. Ora, se quello non è vivere a livello della banalità, non so che cosa lo sia. È sconcertante che qualcuno possa pensare che quella sia la guerra spirituale, che Satana vi stia attaccando perché c'è tanta polvere a casa vostra. Però esiste quel livello di banalità sul quale vivono tante persone. C'è un'ignoranza riguardo alla realtà della guerra spirituale e se vogliamo comprendere quello che Paolo dice qui a Timoteo riguardo al combattere questa nobile battaglia, allora dobbiamo comprendere alcuni degli elementi di questa guerra ed è proprio a questo scopo che voglio parlarvi questa mattina. Ora, in origine non c'era alcuna guerra e non c'era alcuna ribellione. Ogni cosa nel mondo di Dio, nell'universo di Dio, era in perfetta armonia. Non c'era alcuna opposizione al suo governo sovrano, non c'era alcuna ostilità verso ciò che egli esprimeva come il suo santo proposito e la sua volontà, non c'era alcun conflitto, alcuna battaglia, alcuna ribellione, solamente la pace e l'armonia perfetta. Però poi avvenne un evento disastroso che mise Dio e Satana l'uno contro l'altro per tutta l'eternità. E per comprendere questo, voglio che andiate nell'Antico Testamento al 28° capitolo di Ezechiele, la profezia di Ezechiele al capitolo 28, e voglio predisporre le vostre menti a comprendere questa guerra, e qui, nel capitolo 28 di Ezechiele, cominciamo ad afferrarne il significato. Ora, il profeta Ezechiele sta pronunciando delle profezie contro Tiro. A Tiro, quella città empia, era stato promesso il giudizio già nel capitolo 26. Dio avrebbe fatto venire il giudizio su quella città. Il capitolo 27 poi è una sorta di lamento, una sorta di canto funebre riguardo a quello che sarebbe accaduto a Tiro. E il capitolo 28 quindi è un atto d'accusa contro il principe o il re di quella città. Ma nel parlare contro il re di Tiro, Il profeta di fatto va oltre il re stesso per parlare di colui che è la fonte del suo antagonismo contro Dio. Il re di Tiro era semplicemente una pedina nell'attività di Satana. Satana si stava servendo di quell'uomo, così come Satana è solito fare, e noi sappiamo molto bene questo dallo studio dell'Antico Testamento ed in modo particolare dalla profezia di Daniele, che dietro le nazioni empie, alle spalle delle nazioni empie di questo mondo, Satana e le sue schiere demoniache alimentano le loro attività contro Dio. Non lo sappiamo bene, e a Tiro non era diverso. Benché l'uomo stesso, chiamato al versetto 2 il principe di Tiro in riferimento a colui che era re, così come viene chiamato al versetto 12, benché quell'uomo fosse un uomo malvagio, un uomo empio e uno che stava operando contro di Dio, egli era semplicemente uno strumento nella mano di colui che agiva dietro le quinte, a livello di questa guerra cosmica soprannaturale che c'è tra Dio e Satana. E questo lo vediamo cominciando dal versetto 11. Per di più, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, e questo è un riferimento ad Ezechiele, che viene chiamato così nell'Antico Testamento, figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul re di Tiro e digli. Ora, quello che viene detto dalla metà del versetto 12 in poi non potrebbe riferirsi a quell'essere umano, e lo vedremo man mano che procederemo. Di al re di Tiro, così parla il Signore Dio, tu mettevi il sigillo alla perfezione. Cosa significa? Significa semplicemente questo, che quando una cosa viene sigillata perché è stata completata, giusto? Viene sigillata perché è finita, viene sigillata perché è stata portata a compimento, proprio come quando scrivete una lettera, la piegate, la mettete nella busta e la sigillate, giusto? Quando completate un'opera e apponete il sigillo su quell'opera, essa è terminata. Quindi questo era colui che metteva il sigillo alla perfezione, vale dire un essere creato perfettamente, qualcuno che era così completo che l'opera era terminata, che la somma era compiuta ed il sigillo era stato a posto. Versetto 12 dice anche che quell'individuo che metteva il sigillo alla perfezione era o è pieno di saggezza e perfetto in bellezza, pieno di saggezza, senza che gli manchi alcuna saggezza, è perfetto in bellezza. Ora, ovviamente quello non può riferirsi ad un essere umano, vero? Nessun essere umano è così perfetto da poter essere suggellato, firmato e dichiarato finito. Nessun essere umano è pieno di saggezza e nessun essere umano è perfetto in bellezza. Inoltre, il versetto 13 dice, eri in Eden, il giardino di Dio. Ora, quello non potrebbe riferirsi al re di Tiro perché non c'era. Non era lì, nel giardino di Eden. Eri in Eden, il giardino di Dio, il che significa che qui stiamo considerando il serpente, il diavolo, il nemico, l'avversario, che si trovava lì nella gloria del giardino di Eden. E dovremmo anche notare, per favore, che se egli, nella sua bellezza, nella sua saggezza e nella sua perfezione, se egli si trovava lì nel giardino di Dio, la caduta di Satana e la caduta degli angeli devono essere avvenute in un momento successivo alla creazione del giardino di Eden, alla presenza dell'uomo in esso. Ci sono persone che sono pronte a dirci che la caduta avvenne prima della creazione, però questo non sembra concordare con questo testo. Se questo individuo glorioso e pienamente perfetto si trovava veramente nel giardino di Dio, nella sua perfezione, allora bisogna dire che cadde dopo quella creazione, prima che si manifestasse sotto forma di serpente e provocò la caduta dell'uomo mediante la tentazione. Quindi il versetto 13 dice anche che ogni pietra preziosa era il tuo rivestimento e poi elenca 9 pietre preziose, tutte 9 presenti anche nel pettorale del sommo sacerdote, descritto in Esodo 39 dal versetto 10 al 13. Ed il fatto che queste 9 pietre compaiano sia nel pettorale del sommo sacerdote sia nel rivestimento di quest'essere creato, incredibilmente bello e perfetto, questo ci indica che esse rappresentano il culmine della bellezza e della gloria della creazione di Dio. Poiché Dio pose nel pettorale del sommo sacerdote ciò che manifesta la bellezza, la magnificenza della sua gloria, riflessa in quei gioielli. E quindi questo essere porta le stesse pietre, 9 delle stesse 12. Questo sta semplicemente dicendo che si tratta di una creatura perfetta, gloriosa e magnifica. Il versetto 14 lo chiama il cherubino unto, il protettore. Gli ebrei consideravano il cherubino protettore come il più sacro di tutti gli angeli, il che significa che quando il propiziatorio e la parte superiore dell'arca del patto furono progettati da Dio, e gli stabilì che vi fossero due angeli, uno da ciascun lato con le ali distese sopra il propiziatorio, chiamati cherubini protettori, ed essi rappresentavano quegli angeli che si occupavano della santità di Dio e coprivano quel propiziatorio dove l'espiazione veniva compiuta tra Dio e gli uomini mediante l'aspersione del sangue nel giorno dell'espiazione. E quegli angeli sacri, quindi, che erano i cherubini protettori, quelli che nella mente degli ebrei erano i più sacri, venivano quindi associati a quest'essere creato, che è chiamato il cherubino unto, il protettore, la creatura angelica più elevata, incaricata della gloria e della santità di Dio. E dal versetto 14 dice: io ti avevo stabilito così. Dio non creò solamente gli angeli, ascoltate in mente, ok? Dio non creò solamente gli angeli, ma li creò affinché occupassero diversi ranghi. Esiste una gerarchia di angeli, ci sono angeli e ci sono arcangeli, ci sono cherubini e ci sono serafini, ci sono dominatori, principati e potestà, e tutti questi termini hanno a che fare con i diversi livelli degli angeli nel disegno di Dio per il funzionamento dell'ordinamento angelico affinché esegua i suoi ordini. E quindi qui c'era uno che era stato stabilito in posizione suprema come il cherubino unto. Inoltre, il versetto 14 dice: tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Il monte santo di Dio e le pietre di fuoco rappresenterebbero la gloria del luogo stesso in cui Dio dimora. Questo non è un angelo incaricato di trovarsi da qualche parte lontano dall'immediata presenza di Dio o mandato a svolgere un qualche altro compito. No, gli angeli, a proposito, non sono onnipresenti, possono trovarsi solamente in un luogo alla volta, benché possano muoversi molto velocemente, come Daniele ci mostra nella sua profezia. Ma gli angeli possono trovarsi lontano dalla presenza di Dio, vale dire dalla sua immediata e gloriosa dimora celeste, ma non quest'angelo. Quest'angelo dimorava sul Monte Santo e camminava in mezzo alle pietre di fuoco, che è un riferimento al luogo santo, al santo suolo sul quale sarebbe stato posto il trono di Dio in quell'ambiente celeste. Il versetto 15 dice: tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, sottolineando nuovamente l'assoluta perfezione di questa creatura. E poi potreste voler sottolineare queste parole, perché poi arriva questa affermazione disastrosa: finché non si trovò in te l'iniquità. Finché non si trovò in te l'iniquità, ed è lì che ha inizio la guerra spirituale, a livello cosmico. Quando Satana si contrappone a Dio, questo cherubino unto si schiera contro Dio stesso, in lui viene trovata l'iniquità. Ora, noi non comprendiamo com'è che questo sia potuto accadere. Alcuni dicono: bah, fu tentato dall'esterno, però non poteva esserlo, perché non c'era alcun male all'esterno, era un ambiente perfetto. Altri dicono che fu tentato dall'interno, però non c'era alcun male all'interno, perché gli era perfetto. Quindi da dove venne? Non venne dall'esterno, non poteva venire dall'interno, quindi da dove venne? E la risposta è che non ne abbiamo la più pallida idea. Nelle nostre piccole menti finite non possiamo concepire razionalmente come questo possa essere accaduto. Così lo accettiamo per fede nella categoria delle cose che comprenderemo solamente quando avremo piena comprensione alla presenza di Dio. Fino a quel momento accettiamo il fatto che sia accaduto, e se avete qualche dubbio al riguardo allora non state guardando a quello che vi circonda, perché il peccato è qui, fratelli, ed è venuto da qualche parte. Ed è inutile e francamente privo di senno discutere sul come sia potuto accadere. Tutto quello che dobbiamo fare è renderci conto che è accaduto, e questo non è discutibile. E quindi quest'angelo diventa iniquo. Versetto 16 descrive ulteriormente tutto questo. E lì Dio dice: visto che hai peccato, io ti scaccio come un profano dal monte di Dio e ti distruggo, o cherubino protettore, ti distruggo di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore, ed eccolo qui, si è innalzato a motivo della tua bellezza, e tu hai corrotto la tua saggezza a motivo del tuo splendore. In altre parole, eri così glorioso ed eri così meraviglioso che sei diventato corrotto. Ora, questa è l'unica indicazione che abbiamo riguardo all'origine stessa del peccato. Dice: il tuo peccato si è innalzato, vedete, venne dall'interno. Però quanto al modo in cui venne dall'interno non lo sappiamo. Però quest'angelo era così innamorato con la propria perfezione, con la propria bellezza, con la propria saggezza, con la propria gloria, ed era così, mediante quella risposta iniqua d'orgoglio, egli, versetto 18, profanò i santuari, così che Dio lo scacciò dal cielo perché fosse distrutto. Ora, scopriamo nello specifico quale fu il peccato, considerando un altro profeta dell'Antico Testamento, Isaia al capitolo 14. Isaia capitolo 14. E qui troviamo nuovamente, all'interno di una profezia, troviamo un'indicazione della potenza che agisce dietro le quinte. In questa profezia riguarda Babilonia e riguarda la distruzione di Babilonia, però dietro Babilonia c'era una potenza più grande, proprio come dietro Tiro c'era una potenza più grande. Quindi troviamo tale potenza identificata e descritta nel capitolo 14, a cominciare dal versetto 12. Notate attentamente quello che dice. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Lucifero significa astro del mattino, figlio dell'aurora. E per comprendere quanto fosse elevata questa creatura, dovete solamente ricordare che in Apocalisse 22:16 si parla di Gesù Cristo e ci viene detto che egli è la lucente stella del mattino. Quando Dio volle parlare dello splendore, della gloria, della magnificenza di Cristo, lo chiamò la lucente stella del mattino. Qui, quando il profeta si riferisce a quest'angelo creato, lo chiama, anche lui lo chiama astro del mattino, figlio dell'aurora. E benché egli non sia uguale a Cristo, viene usata un'espressione simile per parlare della meravigliosa gloria di questa creatura. Quindi comprendete che questa è una creatura gloriosa. Come mai sei caduto? Richiama Luca 10:18, dove Gesù disse: ho visto Satana cadere dal cielo con folgore. Come mai sei, versetto 12, stato abbattuto a terra, tu che fiaccavi le nazioni? E perché accadde tutto questo? Qual era il peccato che sorse nel suo cuore? Qual era quel peccato che sorse, per così dire, nel petto di questo cherubino unto? Versetto 13 ce lo dice molto chiaramente, vero? Notate nel versetto 13, io salirò, io innalzerò, io mi siederò. Tre volte, giusto? Versetto 14, io salirò, io sarò. Cinque volte, io. Il problema era l'orgoglio, il problema era che si era innalzato a motivo della propria bellezza, era così vicino a Dio che arrivò ad invidiare Dio e cercò di rendersi uguale a Lui. E a proposito, continuava a proporre la stessa tentazione anche ad altri nel giardino, non è vero? Quando disse ad Eva, oh, se fareste questo sareste uguali a Dio e conoscereste il bene e il male. Quella era la proiezione del suo stesso orgoglio e dello stesso problema che abbiamo al giorno d'oggi, giusto? Romani capitolo 1, gli uomini respingono il vero Dio e dal proprio cuore innalzano se stessi fino a rendersi uguali a Dio, creano dei di propria fattura, si fabbricano un Dio a propria immagine e così si pongono come autorità suprema su Dio e di fatto fanno di se stessi degli dei ed in quel modo sfidano il vero Dio. Quindi questa questione dell'orgoglio e del cercare di essere uguali a Dio è l'eredità che Lucifero ha lasciato all'intero mondo decaduto. E dice al versetto 13, di nuovo viene dal suo interno, dal suo cuore, non si trova nell'ambiente e in realtà non si trovava neppure in lui nella perfezione in cui era stato creato, eppure venne fuori dal suo cuore. Fu inventato da lui stesso. Nessun elemento interno o esterno della perfetta creazione di Dio lo stimolò. Egli da se stesso inventò questo orgoglio e disse: io salirò in cielo, non mi basta essere dove mi trovo, voglio salire più in alto, voglio trovarmi nel luogo stesso in cui Dio dimora, salirò in quella parte del cielo che è ancora occupata solamente da Dio e prenderò il mio posto accanto a Lui, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, cioè vale dire cesserò di essere un angelo tra gli angeli, anche se sono un angelo eminente, andrò al di là di quello, al di là degli angeli, qui ovviamente le stelle si riferiscono agli angeli, ma andrò oltre quello e sarò come Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, prenderò il mio posto là dove siede Dio solo, dove Dio soltanto regna, nelle parti più remote del settentrione. I popoli antichi credevano che gli dei avessero la loro dimora a settentrione e quindi l'indicazione data qui riguardo a Lucifero è che egli prenderà, per usare una sorta di espressione colloquiale, il proprio posto, dice il profeta, sul trono di Dio. Il versetto 14 dice: salirò sulle sommità della nube, al singolare non sono le nuvole o le nubi, è la nube e non si riferisce ad una qualche nube creata ma alla gloria shekinah di Dio. Dice: salirò al di sopra dell'altezza della gloria di Dio, sarò simile all'Altissimo. E quindi da tutto questo, da questo peccato d'orgoglio generato ed inventato, nasce la guerra. E Dio allora risponde nel versetto 15, e questo è il contrattacco. Invece sarai precipitato nello Sheol, nelle profondità della fossa. Gli dice: io ti affronterò e ti distruggerò. Io ti affronterò e ti devasterò. Ora, quindi, da Ezechiele 28 e da Isaia 14 comprendete la natura di questo conflitto soprannaturale. Ed esso continua in ogni momento. Per averne uno spunto più chiaro, guardate Giobbe capitolo 1. A versetto 6, un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Alcuni angeli si presentarono davanti a Dio e c'era anche Satana, il suo nemico. A proposito, la parola Satana viene usata nell'Antico Testamento, significa nemico o avversario. Infatti, quando viene usata senza articolo determinativo, generalmente viene tradotta con nemico o avversario. Quando invece ha l'articolo determinativo, il nemico o l'avversario, si tratta di Satana. La stessa parola viene usata anche nel Nuovo Testamento 36 volte. Quindi Satana qui si presenta. E il Signore disse: Satana, da dove vieni? E Satana rispose al Signore dicendo: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Qui vediamo l'irrequietezza di Satana mentre si muove per la terra cercando di ostacolare il piano ed il proposito di Dio. E quindi il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è altro sulla terra come lui, un uomo integro, retto, che teme Dio e fugge il male. E Satana rispose al Signore dicendo: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Tu gli hai dato così tanto, certo che ti teme, è ricco, è protetto, è benedetto e vive nell'abbondanza, però ti dirò una cosa, rendigli la vita difficile e ti volterà le spalle. Ricorderete la prova, no? Dio lo fece, Giobbe però non gli voltò le spalle, Satana perse la battaglia. Per questo ci permette di vedere Satana e Dio in conflitto. Quindi Satana cerca sempre di averla meglio su Dio. Oh, tu dici di avere un uomo? Lascia che me ne occupi io e ti mostrerò che non è tuo. Egli cerca sempre di sminuire la potenza di Dio, la gloria di Dio, l'opera di Dio, il proposito di Dio e la volontà di Dio. Ora, nel Nuovo Testamento gli vengono dati molti nomi. Viene chiamato l'accusatore dei fratelli, viene chiamato l'avversario, che è una parola diversa dal suo nome. Viene chiamato Belzebù, Belial, viene chiamato il seduttore di tutto il mondo, il gran dragone, il nemico, il maligno, il padre della menzogna, il dio di questo mondo, un bugiardo, un omicida, il principe della potestà dell'aria, il dominatore di questo mondo, il serpente antico ed il tentatore. Ed egli è sempre schierato contro Dio. Ora, egli non è solo in tutto questo. Andiamo all'ultimo libro della scrittura, Apocalisse, capitolo 12. Apocalisse capitolo 12, voglio che comprendiate il fatto che ci stiamo concentrando sul posto che noi occupiamo in mezzo a questa guerra cosmica. Finora sappiamo che si tratta di Dio contro Satana e che Dio porta avanti in ogni momento il suo santo proposito proprio mentre viene attaccato da Satana. Però notate Apocalisse capitolo 12, versetto 3, apparve ancora un altro segno nel cielo, nella visione che Giovanni stava ricevendo. Ed ecco qui un grande dragone rosso, e nel simbolismo tipico dell'Apocalisse questo dragone aveva sette teste che probabilmente si riferiscono ai governi imperiali del mondo che si sono succeduti, e questo si può confrontare con Apocalisse 17 dal 9 all'11 e non entreremo in merito a dettagli, ma questo dragone viene raffigurato come colui che riassume in sé tutte le forme di governo mondiale contrarie a Dio, empie. Aveva 10 corna perché era il supremo dominatore della confederazione finale delle nazioni umane contro di Dio, che, come sappiamo da Daniele 7, è la confederazione delle 10 nazioni dell'impero romano che sarà ricostituito e che si schiererà contro Cristo. Quindi qui abbiamo il dragone che incarna tutto il male dei sistemi degli uomini, incarna la forma finale del governo mondiale umano schierato contro Cristo, e questo non è altri che Satana. Satana stesso. Ed il versetto 4 dice che la sua coda, la coda del dragone, in questa raffigurazione, trascinò la terza parte delle stelle. Questa è di nuovo la parola stelle che si riferisce agli angeli, però questa trascinò la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. Ora, da questo impariamo che quando Satana cadde, trascinò con sé un terzo delle schiere angeliche. Ora, tenete bene a mente questo, okay? Che gli angeli non si riproducono, giusto? Gesù disse in Matteo che non prendono né moglie né marito, giusto? Gli angeli non si riproducono e gli angeli non muoiono. Furono creati per vivere per sempre o nel dominio di Dio o nel dominio di Satana. L'inferno stesso fu creato, disse Gesù, per il diavolo e per i suoi angeli. E l'inferno è eterno perché essi sono eterni. Quindi gli angeli sono esseri creati, furono tutti creati in un determinato momento e da quel momento vivono per sempre, non si riproducono. Oggi ci sono tanti demoni, o piuttosto ci sono tanti angeli caduti e non, quanti ce n'erano il giorno in cui Dio li ha creati. Non c'è alcuna diminuzione e non c'è alcuna aggiunta ai loro ranghi. Non sappiamo nulla di una creazione progressiva e non sappiamo nulla dell'annientamento di alcuna schiera o forza angelica. Quindi Dio crea l'intera schiera angelica e con quello termina la loro creazione ed essi non si riproducono. Ora, di quel gruppo, un terzo seguì Satana nella sua caduta. Questo è quello che il testo ci dice, no? Due terzi rimasero con Dio, un terzo con Satana. Satana, quindi, in questa sua guerra cosmica, non è solo. Benché sia una creatura tremendamente potente, benché eserciti una grande influenza nel mondo, benché possa agire sulle anime degli uomini, benché possa diventare la forza che sta dietro governi, nazioni ed attività contro Dio in tutto il mondo, egli non è onnipresente. È veloce, ma non è onnipresente. Però la sua opera viene potenziata dal fatto che un terzo dell'intera schiera angelica è con lui. E potremmo chiedere quanti ce ne sono? Oh, non lo so, ma so che ci sono angeli e ci sono ancora angeli, perché la Bibbia parla di loro in termini di 10.000 volte 10.000 e migliaia di migliaia, usando veramente la parola che nella lingua greca era o è il termine numerico più grande che esiste. Non avevano una parola più grande per indicare il numero 10.000, quindi è come se stesse dicendo sempre di più e sempre di più. E noi potremmo dire miliardi e miliardi e miliardi usando la nostra iperbole, no? Non sappiamo quanti ce ne sono, però un terzo di loro è attivamente coinvolto con Satana. Ora, una parte di quel terzo non gli è di alcuna utilità, il motivo è che sono legati in catene eterne. Leggiamo in Giuda che alcuni angeli peccarono al tempo del diluvio, in Genesi 6, e furono messi in catene eterne. Non sappiamo quanti, ma scesero, si unirono alle donne, produssero una razza ibrida che Dio annegò nel diluvio, e quel gruppo di demoni adesso è rinchiuso nell'abisso ed è lì in catene eterne. Ce ne sono altri invece, io credo che sono legati temporaneamente. Ricordate che i demoni che erano lì nell'indemoniato di Gadara dissero non mandarci nell'abisso? O forse nel corso della storia della redenzione Dio ne ha messi sempre di più nell'abisso ed alcuni loro saranno liberati, dice Apocalisse 9, durante la tribolazione usciranno dall'abisso ma non quelli che sono in catene eterne. Quindi Satana cominciò con un terzo, alcuni sono in catene eterne, altri si trovano in catene temporanee e con tutti quelli che rimangono egli opera nel mondo ed opera contro Dio e contro gli angeli santi. Ora, per darvi un po' più di luce su questo passo e sul conflitto, dobbiamo porci una domanda semplice. Qual è il bersaglio specifico di questi esseri angelici che sono caduti e ora sono conosciuti come demoni? Qual era il loro bersaglio? Ora, tornate al versetto 1, perché Giovanni dice che apparve un gran segno nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Di nuovo, secondo il simbolismo tipico dell'Apocalisse, la donna non è altri che Israele. La donna è Israele. Il sole e la luna sono senza dubbio riferimenti a Giacobbe e Rachele. E le 12 stelle sarebbero riferimenti ai 12 figli. E potete confrontare questo con Genesi 37, 9. Quindi qui abbiamo la donna Israele, e la donna Israele al versetto 2, essendo incinta, grida per le doglie ed il travaglio del parto. Ecco, questa era una donna che era al punto di dare alla luce un figlio. Ora, quale fu il grande figlio venuto al mondo attraverso la nazione di Israele? Il Messia, no? Il Signore Gesù Cristo. E questo ovviamente lo sappiamo. Versetto 5, riprendiamo da lì. Ed ella partorì un figlio maschio che deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. Ora, quello ovviamente non potrebbe essere altri che Cristo. Ed il figlio di lei fu rapito presso Dio, la sua ascensione dopo la sua opera perfetta e presso il suo trono. Quindi fondamentalmente abbiamo qui Israele che dà alla luce un figlio e nel mezzo di questa visione, mentre ella desidera, per così dire, dare alla luce il figlio, nei versetti 3 e 4, vediamo Satana che raduna le sue forze e alla fine del versetto 4 dice che egli era pronto a divorare il figlio non appena fosse nato. E non è forse quello che accadde? Che cos'è che avvenne alla nascita di Gesù Cristo? Non è forse vero che Satana fece tutto quello che poteva fare per distruggere quel bambino? Aveva già provato ogni cosa ancora prima? Cercò di distruggere l'intera discendenza pia in Genesi 6, creando una razza di uomini e demoni, mediante i demoni che si unirono alle donne, e Dio dovette annegare nel diluvio quell'intera civiltà? Cercò di distruggere la discendenza pia, corrompendo a tal punto la nazione di Israele, che non vi fosse più alcuna possibilità che ne uscisse una progenie santa? Persino alcuni dei re appartenenti a quella discendenza furono maledetti e Dio dovette aggirare quei re maledetti, in particolare Geconia. Cercò di uccidere i bambini al tempo del Nuovo Testamento, quando Cristo nacque, servendosi di Erode, cercò di uccidere Gesù Cristo facendo in modo che venisse spinto giù da un precipizio, cercò di indurre Cristo a cadere alla tentazione e rinunciare al suo regno e a commettere ingiustizia, cercò di uccidere Cristo nel giardino, cercò di ucciderlo sulla croce, cercò di trattenerlo nella tomba. Voglio dire, il dragone combatte continuamente contro il Messia. Ed è così che procede questa guerra. Satana contro Dio, concentrato sulla distruzione di Cristo e della sua opera. Ed ora continua a combattere contro l'opera di Cristo nella sua Chiesa, combatterà contro Cristo quando egli ritornerà, combatterà senza sosta finché alla fine sarà legato per sempre nell'abisso dell'inferno, lo stagno di fuoco. Però voglio che notiate che durante il tempo futuro della tribolazione c'è un punto interessante focale della battaglia. Ci viene detto che la donna, Israele, versetto 6, andrà nel deserto durante la tribolazione per 3 anni e mezzo, il periodo successivo al rapimento e precedente alla seconda venuta. Sulla terra ci sarà un olocausto, però Israele sarà protetto, e mentre tutto quello avviene sulla terra, notate la descrizione che troviamo nel versetto 7, vi fu una battaglia nel cielo. Ora, dovreste sottolineare quelle parole, perché quelle sono vere, è un'affermazione che riassume tutto, vero? C'è una battaglia nel cielo, ci sarà una battaglia nel futuro, ci fu una battaglia nel passato, e adesso c'è una battaglia proprio ora. In questa scena particolare Michele ed i suoi angeli stavano combattendo contro il dragone, e il dragone ed i suoi angeli stavano combattendo. Da qui abbiamo un altro elemento della guerra, giusto? È Satana contro Dio, però è anche Satana ed i suoi angeli contro Dio ed i suoi angeli, il principale dei quali ora è Michele. Michele. E quindi essi hanno combattuto, stanno combattendo e combatteranno. E sappiamo dalla scrittura che questa battaglia non è semplicemente relegata al futuro. In Giuda 9 troviamo per esempio Michele in contesa con il diavolo riguardo al corpo di Mosè. Quindi Michele ed il diavolo erano già l'uno contro l'altro al tempo di Mosè. E saranno ancora l'uno contro l'altro nel futuro, al tempo della tribolazione, e la guerra continua e continuerà in ogni momento tra gli angeli santi ed i demoni caduti. E fratelli, noi non lo vediamo, però è quello che sta succedendo. È quello che sta accadendo adesso. E come ho detto prima, ci sono persone che attraversano beatamente tutta la loro esperienza di chiesa come se non ci fosse nemmeno una guerra. Oh, e come mi piacerebbe che i nostri occhi potessero essere aperti per vedere quello che probabilmente sta accadendo proprio in questa stanza, che adesso non siamo in grado di percepire, però è qui. Ora, alla fine la battaglia arriva fino a noi. Andate al versetto 17, per esempio. Il dragone si adirò contro la donna ed andò a far guerra. Andò a far guerra contro il resto della progenie di lei, che osserva i comandamenti di Dio e custodisce la testimonianza di Gesù Cristo. Quando quella grande battaglia della tribolazione scoppierà, e Satana di fatto cercherà persino di annientare la nazione di Israele, cosa che gli piacerebbe molto fare, perché quello ostacolerebbe il piano di Dio, e mi rattrista il fatto che gli amillenialisti stiano cercando di fare esattamente quello che Satana cerca di fare, stanno cercando di eliminare Israele come nazione legittimamente costituita che possa ricevere il regno che le è stato promesso. Anche Satana vorrebbe farlo, e gli cerca di farlo letteralmente, loro stanno cercando di farlo teologicamente, ma Dio preserverà il suo popolo. Però Satana attaccherà il popolo di Dio in quel tempo, proprio come ha sempre attaccato il popolo di Dio. Notate semplicemente il versetto 17. Quelli che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo. Quindi adesso abbiamo la guerra che è scesa fino a questo livello. È cominciata con Dio e Satana, è passata attraverso gli angeli santi e gli angeli caduti ed ora è arrivata fin qua giù. Ed è una guerra contro coloro che conoscono Gesù Cristo ed osservano i comandamenti di Dio, quindi anche noi siamo coinvolti nella guerra. Da una parte abbiamo Satana, gli angeli caduti e gli uomini empi, e dall'altra abbiamo Dio, gli angeli santi ed i redenti. Questi sono i due eserciti. E che qualcuno dica voglio schierarmi con Satana nella mia vita sessuale e allo stesso tempo essere pio è assolutamente assurdo. È tradimento spirituale. È inaccettabile. E quindi dobbiamo tracciare le linee di demarcazione con estrema chiarezza. Ora, ascoltate molto attentamente quello che sto per dire, ok? Satana non è particolarmente interessato a voi come individui. Posso permettermi di dirlo? Non è specificamente interessato a voi come individui per quello che siete. Colui al quale egli mira è Dio. Lo comprendete? Satana odia Dio. Voi siete un elemento secondario e lo sono anch'io. È interessato a noi solamente nella misura in cui, in qualche modo, incidiamo sulla gloria di Dio. Noi non siamo la vera questione. Egli vorrebbe distruggerci e sconfiggerci non perché ci odia, ma perché odia il Dio che noi serviamo e rappresentiamo. Quindi quello che dovete comprendere, miei cari, è che nella vostra guerra, la vostra vittoria e la vostra sconfitta si riflettono su Dio. quando siamo sconfitti, in un certo senso, Satana ha attaccato efficacemente Dio. Quando siamo vittoriosi, invece, in un certo senso, egli è stato sconfitto nel suo attacco contro di Dio. Non è interessante che Dio stesso permetta che la battaglia contro di lui venga combattuta al nostro livello? Così che egli risulti vittorioso, oppure, in un certo senso, sconfitto, benché non sconfitto in modo definitivo, a seconda del fatto che noi siamo vittoriosi o sconfitti. Vi sembra strano? Allora riflettete nuovamente sulle parole dell'Apostolo Paolo: colui che si unisce alla prostituta unisce Cristo alla prostituta? 1 Corinzi 6. Quindi Satana attacca la Chiesa, e attacca la Chiesa perché vuole attaccare l'opera di Dio, perché odia Dio. Ed è proprio per questo che quando Gesù entra nel Tempio e fa la frusta e ripulisce il luogo, dice: io faccio questo perché voi avete fatto della casa del Padre mio un covo di ladri. E così facendo sta difendendo la gloria di Dio, giusto? Sta difendendo la gloria di Dio. Questo è quello che siamo chiamati a fare. E alcuni di voi stanno dicendo: oh, ma io non vedo nemmeno la battaglia. Oh, questo è perché avete disertato. E l'unica cosa che possiamo sperare è che non rimaniate disertori così a lungo che il Signore vi porti in cielo, il che in termini militari equivarrebbe ad un congedo disonorevole. Ma è sconcertante vedere quanti cristiani vivono una vita incentrata sulle banalità e non abbiano alcuna idea che vi sia una guerra, perché non sono mai stati nella battaglia. Sono soldati privi di coraggio, non stanno combattendo la nobile battaglia. E Paolo scrive quindi a Timoteo, in 2 Timoteo, nel capitolo 2, dice: parole che tutti noi dovremmo ricordare. Sopporta anche tu le sofferenze insieme a me, come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio in guerra si lascia coinvolgere negli affari di questa vita, se vuole piacere a colui che lo ha arruolato come soldato. Vedete, ci aspettiamo di soffrire? Ci aspettiamo di essere separati dagli affari di questo mondo e di questa vita? Ci aspettiamo di fare quello che facciamo per amor di colui che ci ha chiamati ad essere soldati? Quindi, miei cari, noi siamo in una guerra spirituale. Voglio dire, io la vedo, confido che la vediate anche voi, no? Posso tornare con la mente al giorno in cui entrai in una stanza dove c'era questa ragazza posseduta da un demone e le voci che uscivano da lei gridavano: portatelo fuori, non lui, portatelo fuori. E mi resi conto che sapevano chi ero e sapevano da quale parte mi trovavo. E in un istante quella consapevolezza divenne per me terrificante, però pochi momenti dopo fu sostituita da una calma stabile, da una sensazione di fiducia, perché era meraviglioso sapere che i demoni sapevano da quale parte mi trovavo e che ne avevano paura. Incredibile! Oh, io sono consapevole che c'è una guerra in corso. Trascorsi dai 6 agli 8 mesi con un uomo che voleva essere discepolato, al termine dei quali se ne andò, frequentò una chiesa che non insegna la scrittura, finì in un seminario apostata ed ora è rettore in una qualche chiesa episcopale. So che questa è una guerra, la battaglia non si combatte sul piano intellettuale, non è una battaglia ad un livello superficiale, no, è molto più profonda. Quando trascorsi un anno pregando con un uomo alle 6 del mattino, al termine di quel periodo egli abbandonò la fede, è una guerra. Recentemente vi fu un incontro nel centro-ovest nel quale alcuni uomini mi criticarono, mi misero sotto processo, mi calunniarono il ministero della Chiesa, calunniarono la Chiesa stessa, dissero falsamente ogni sorta di male contro di noi. E quando la mia prima reazione fu contro di loro, mi resi conto nel mio cuore che erano solamente pedine all'interno di un processo che è molto più grande di quanto possiamo vedere in superficie, perché il nostro combattimento non è contro carne o sangue. Noi combattiamo contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori delle tenebre di questo mondo e contro le forze spirituali della malvagità nei luoghi celesti, come dice Efesini 6,12. Ora, in che modo Satana attacca la Chiesa? Permettetemi di darvi un'indicazione al riguardo, ok? In che modo attacca l'avanzamento del Regno di Dio? Ma prima di tutto, 2 Corinzi 4,4, vi darò alcuni esempi, non necessariamente un elenco completo. Ma in 2 Corinzi 4,3 c'è scritto che se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono perduti. Se il Vangelo è nascosto, se è presentato in modo disonesto, come dice il versetto 2, se la parola di Dio viene maneggiata con inganno e la verità viene trattenuta, quelli che ne soffrono sono i perduti. Versetto 4, nei quali il Dio di questo secolo, che è Satana, ha accecato le menti degli increduli affinché non risplenda loro la luce del glorioso Vangelo di Cristo, che è l'immagine di Dio. Sapete una cosa? Egli non vuole che il Vangelo risplenda su di loro, perché è il Vangelo di Cristo che è l'immagine di Dio, è la gloriosa rivelazione di Dio, ed egli non vuole che la gloria di Dio venga vista, e quindi acceca le menti delle persone, e gli empi che sono accecati vengono accecati da Satana stesso, vengono accecati dalla sua schiera, ed egli abbassa quelle persiane davanti ai loro occhi in moltissimi modi. Può accecarli mediante l'ignoranza, può accecarli mediante l'incredulità, può accecarli mediante la cattiva o la brutta testimonianza di coloro che si definiscono cristiani, può accecarli con le menzogne, con la falsa religione, può accecarli con l'amore per il peccato, può accecarli con una gratificazione carnale che sembra appagare, però egli non li acceca perché odia in modo particolare loro, ma li acceca perché odia il fatto che la gloria di Dio venga manifestata nel volto di Gesù Cristo. Questo è quello che odia. Perché vedete, egli ha deciso di essere più glorioso di Dio stesso. E quindi cerca di accecare le menti. E nonostante questo, Dio, per la sua grazia, dona luce, dona vista, ma questo non significa che Satana smetta di agire. Che cos'è che fa a quelli che credono? Oh, consideriamo Luca 22 insieme. Luca 22, versetto 31. Certamente ricordate questo racconto, Gesù e Pietro sono insieme, di Luca 22:31, molto importante. Il Signore disse: Simone, Simone, ora ascoltate, ok? Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di averti. Ma perché pensate mai che Satana lo volesse? Oh, Satana voleva vagliarlo come il grano. Satana voleva distruggerlo. Voleva scuoterlo e far sì che ciò che vi era di genuino in lui venisse portato via dal vento. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Vedete, Satana vuole prendere i cristiani e vuole distruggerli. Però non è meraviglioso che quando egli viene con quella potenza distruttiva, il Signore ci sostiene? Gesù Cristo nel suo ministero sacerdotale di intercessione prega per noi e la nostra fede non verrà a meno. Però tenetelo bene a mente, miei cari, Satana vuole farci a pezzi, vuole mandare in aria frammenti della nostra vita e vuole far sì che la nostra fiducia in Dio venga portata via dal vento, vuole distruggerci. E Pietro, probabilmente riflettendo su alcune delle proprie esperienze, in 1 Pietro 5,8 lo espresse in questo modo, disse: siate sobri, conosciate le vostre priorità, mettete in ordine la vostra vita, siate vigilanti, tenete gli occhi aperti, siate consapevoli, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa cosa? Divorare. Sta cercando voi, vuole mangiarvi a pezzi, vuole divorarvi, trascinarvi nel peccato. Quindi, prima di tutto, la strategia di Satana è quella di accecare le menti delle persone, anche che quando i loro occhi vengono aperti, vedono, credono, ricevono Cristo, egli ritorna come un leone ruggente e vuole distruggerle, vuole farle a pezzi, vuole demolire la loro fiducia, renderle inutili al servizio di Dio e spezzare la loro fede in Dio. Ed è così che attacca. E ricordate, miei cari, quando vi accadono cose che producono cose del genere, ricordate la fonte di quelle cose. Permettetemi di mostrarvi un altro modo, 1 Corinzi capitolo 7. 1 Corinzi capitolo 7. Qual è l'istituzione che Dio ha stabilito per trasmettere la giustizia da una generazione all'altra? Qual è? È la famiglia, no? Quindi sapete che Satana attaccherà la famiglia, e qui ne riceviamo un'indicazione. Il versetto 3 ci viene detto che il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto e similmente la moglie al marito. Ora, questo si riferisce a ciò che è dovuto all'interno della relazione coniugale. In altre parole, marito e moglie devono rendersi reciprocamente quella soddisfazione fisica che fa parte del rapporto matrimoniale. E per sottolinearlo ulteriormente, al versetto 4 dice: la moglie non ha autorità sul proprio corpo, non controlla il proprio corpo per soddisfare i propri desideri, piuttosto ne ha autorità il marito, e dallo stesso modo il marito non ha autorità sul proprio corpo, ma la moglie. Vale dire che nella relazione coniugale il corpo dell'una persona appartiene all'altra per la soddisfazione dei bisogni di quella persona, e quello è secondo il disegno di Dio. Una relazione fisica pagante dovrebbe far parte dell'impegno d'amore all'interno del matrimonio. Ora, versetto 5 dice: non privatevi l'uno dall'altro, non fatelo, se non di comune accordo per breve tempo, affinché possiate dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Naturalmente, non dovreste usare il rifiuto dell'intimità sessuale come un mezzo di pressione contro il vostro coniuge, o come un modo per esprimere la vostra rabbia o la vostra indifferenza, no, ma soltanto di comune accordo per il digiuno e per la preghiera, Poi però tornate a stare insieme, osservate qui, affinché Satana non vi tenti a causa della vostra incontinenza durante la separazione. E il punto è questo, che Satana è lì, intento a fare tutto quello che può fare per distruggere il matrimonio cristiano. Ovviamente. A proposito, sta ottenendo una percentuale di successo molto elevata nella società contemporanea. Ed ogni volta che qualche persona dal cervello di gallina viene da me e mi dice che Dio l'ha guidata fuori dal proprio matrimonio verso un nuovo compagno, voglio ricordarle sempre che quello non era Dio. E forse dovrebbe considerare prima Corinzi 7:5 per scoprire chi è che fosse veramente. A parte l'insegnamento di Gesù riguardo all'adulterio continuo ed impenitente, non vi è alcuna base per spezzare alcun matrimonio. E quindi Satana attaccherà all'interno del matrimonio, e questo attacco mediante il rifiuto dell'intimità fisica è solamente un esempio del suo attacco contro il matrimonio dei cristiani, che è il mezzo, lo strumento attraverso il quale la giustizia e la rettitudine viene trasmessa alla generazione successiva. Quindi che cos'è questa guerra quando arriva fino a noi? Satana vuole ostacolare l'opera di Dio, vuole distruggere la Chiesa, non perché odia la Chiesa in sé per sé, benché la odi, ma principalmente perché odia il Dio che è l'autore della Chiesa. La vera questione è Dio, noi siamo semplicemente degli strumenti mediante i quali egli può colpire Dio. Cioè, pensateci su, no? Quando non riuscite ad essere quello che Dio vuole che siate, diventate uno strumento mediante il quale Satana può assestare un colpo contro Dio. Quando invece viviamo come dovremmo, difendiamo Dio da quell'attacco. Quindi noi siamo in guerra ed egli cerca di accecare, però coloro che arrivano a vedere, egli cerca di divorarli, distruggerli, disintegrarli, rovinare la loro utilità e fare a pezzi la loro vita, così che perdono la loro fiducia, la loro fede e così diventano di poco aiuto nella battaglia. Poi li attacca, invariabilmente attacca la famiglia. Permettetemi di mostrarvi un altro, Prima Timoteo, proprio qui dove ci troviamo, capitolo 3. E di nuovo stiamo parlando di questa guerra, quindi sappiamo che cos'è che dobbiamo combattere. Prima Timoteo 3 parla della guida spirituale, del vescovo, dell'anziano, del pastore, e qui descrive il pastore. Il pastore deve essere reprensibile, marito di una sola moglie e tutto il resto, versetto 2. E poi il versetto 6 dice che non deve essere un novizio, vale a dire un nuovo convertito, qualcuno che non è esperto nelle cose della parola di Dio, qualcuno che non è maturo, affinché, essendo gonfiato d'orgoglio, non cada nella condanna del diavolo. Il diavolo fu condannato a motivo dell'orgoglio e lo stesso accadrà a qualcuno che viene innalzato troppo velocemente ad una posizione di conduzione spirituale di rilievo. Però il punto che voglio che notiate si trova il versetto 7, dove dice che deve anche avere una buona testimonianza da parte di quelli che sono fuori dalla Chiesa affinché non cada nel discredito e nel laccio del diavolo. Lasciate che vi dica una cosa, ok? Non c'è nessuno nella Chiesa che il diavolo preferirebbe intrappolare più dei pastori, giusto? E di nuovo notiamo che oggi sta avendo molto successo in questo fatto. La Chiesa è assolutamente senza scuse a motivo della sua ignoranza riguardo a questi aspetti della guerra spirituale. Egli acceca le menti, ed in qualche modo questo non lo vediamo, e persino coloro che vedono pensano di poter giocare con il dominio di Satana e poi scoprono che egli li divora, li vaglia, li fa a pezzi le loro vite, per così dire. Vengono spazzati via per quanto riguarda qualsiasi forza o utilità, e poi egli attacca i loro matrimoni, e poi attacca la Chiesa mediante la devastazione di conduttori spirituali che cadono nei suoi lacci per immoralità o per orgoglio, per autoritarismo dittatoriale o per qualsiasi altra cosa. E c'è un altro aspetto pervasivo che dobbiamo notare, e potremmo considerare molti passi della scrittura, però permettetemi semplicemente di portarvi a 2 Corinzi 11. 2 Corinzi 11, e qui raccogliamo insieme tutto. Notate quello che dice il versetto 13. Paolo menziona dei falsi apostoli, sta parlando dei veri apostoli e dei falsi apostoli, già dal capitolo 10, difendendo in un certo senso se stesso da alcuni attacchi. E qui dice, questi che mi attaccano, in un certo senso sono falsi apostoli. Sono operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo, e quindi non c'è da meravigliarsene, perché o non c'è da stupirsi, perché anche Satana stesso si trasforma in un angelo di luce, quindi non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la loro fine sarà secondo le loro opere. Quello che sta dicendo qui è questo, un altro modo in cui Satana attacca, e questo lo sapete bene quanto me, ma che egli mette in piedi falsi sistemi religiosi, non è vero? Trascina lì le persone all'interno di quello, e questi sistemi sono diffusi in tutto il mondo. Ogni volta che vedete una persona in una chiesa liberale che predica negando la divinità di Cristo, che nega lo stato di perdizione dell'uomo. Recentemente stavo proprio leggendo una serie di articoli riguardo ad un uomo del quale si dice che sia evangelico, che crede che tutti siano automaticamente salvati, che Cristo dimora nella vita di ogni persona. Chiunque insegni un errore del genere, naturalmente, non fa altro che condannare le persone all'inferno, perché egli elimina la necessità del fatto che vengano a Cristo. Chiunque si trovi in una chiesa mormone o tra i testimoni di Geova o segua principi della salvezza per opere del cattolicesimo romano, chiunque aderisca al misticismo orientale, all'induismo o a una qualsiasi religione di quel genere, sta seguendo quello che credono essere la via della luce, però Satana si è trasformato in un angelo di luce ed è una menzogna, è un inganno, è disonestà e alla fine dei conti è un disastro. Quindi Satana viene contro di noi mediante falsi insegnamenti. Questo fenomeno dilaga, è ovunque. Ed a volte rabbrividisco quando vedo le cose che vengono insegnate nel nome della verità biblica. E potrei darvi un esempio dopo l'altro. Proprio questa settimana ho letto un piccolo libro, un opuscolo che qualcuno mi ha dato, intitolato «Sono andato all'inferno». Sono andato all'inferno. E quest'uomo racconta di essere andato all'inferno 3 volte? Non è vero. Sono menzogne. Sono menzogne. Eppure quest'uomo viene presentato come un autorevole insegnante, un portavoce della verità. Recentemente ho ricevuto telefonate e lettere da persone in Argentina che mi hanno chiesto di andare laggiù perché una falsa dottrina si sta infiltrando nella chiesa e mi hanno chiesto se sarei disposto ad andare. Nell'ultima telefonata mi hanno detto che vorrebbero affittare il locale più grande di Buenos Aires, che hanno 4.000 pastori che desiderano venire per essere istruiti nella parola di Dio riguardo a questo errore. 4.000 pastori che hanno bisogno di comprendere l'inganno di Satana. Chiedisi, certamente c'è qualcuno lì che potrebbe farlo, no? E loro dissero, vogliamo che venga lei perché Dio ha messo lei nei nostri cuori. Quindi sembra che uno di questi giorni partirò per l'Argentina. Certamente è un privilegio parlare a 4.000 pastori della verità di Dio se vengono attaccati dalle menzioni di Satana. Non è che non sappiano che cosa credere, è che vogliono sapere come rispondere a questo errore e vogliono sapere come armare il proprio popolo affinché esse non siano irretite. Questa è una guerra, è una battaglia che sta avvenendo dappertutto. E se non lo sapete, come ho detto, ad un certo punto potrete disertare. E potete dire, ma come possiamo combattere in modo efficiente però, ok? Torniamo per un momento al capitolo 10 di Seconda Corinzi. Seconda Corinzi 10, versetto 4, e con questo arriveremo alla conclusione. C'è scritto, infatti, le armi della nostra guerra non sono cosa? Carnali, no? Non potete usare il vostro intelletto, non potete usare la vostra sapienza, i vostri talenti naturali. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma sono potenti in Dio per abbattere le fortezze. Fratelli, possiamo rovesciare i regni di Satana, possiamo abbattere i suoi ragionamenti. Ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio può essere abbattuta. Possiamo fare prigioniero, e questa è la chiave, prigioniero ogni pensiero per renderlo cosa? Per renderlo cosa? Ubbidiente a Cristo. Volete sottolinearlo nella vostra Bibbia? Ubbidiente a Cristo. E Paolo dice, siamo pronti, al versetto 6, a punire ogni disubbidienza, quando la vostra obbedienza sarà completa. Vuoi sapere una cosa, fratelli? Sapete quali sono le armi della nostra guerra? Ve le dico chiaramente, che è proprio come Paolo. Le armi della nostra guerra possono essere ridotte ad una sola cosa. Qual è? L'obbedienza. L'obbedienza. Non sono qualcosa di mistico? Le armi della nostra guerra non sono l'intelletto umano, la forza umana, la capacità umana, l'abilità, l'ingegnosità umana. Le armi della nostra guerra si riducono all'obbedienza. All'obbedienza. Quando indossate l'armatura di Dio, cominciate con la cintura della verità. Un impegno a combattere sulla base della verità rivelata da Dio stesso. Indossate la corazza della giustizia, che è la sua giustizia rivelata. I vostri piedi sono calzati con la prontezza che dà il Vangelo della pace rivelato nella sua parola. Il vostro elmo è l'elmo della speranza, della salvezza eterna. La vostra spada è la parola di che cosa? La parola di Dio. L'unica arma che abbiamo è la parola di Dio. La parola di Dio non è un'arma carnale. Quando esco e cerco di attaccare il regno delle tenebre con le mie opinioni, non vado da nessuna parte, però quando esco con la parola di Dio le cose cominciano a crollare. La parola di Dio ha una potenza tremenda e questa è l'arma della nostra guerra. Non solamente la parola di Dio, ma quello che Paolo dice in Seconda Corinzi, l'ubbidienza alla parola di Dio. Quando impugniamo la spada dello Spirito in una vita ubbidiente, una vita coperta dalla giustizia come dalla nostra corazza, mentre teniamo sollevato lo scudo della fiducia e della fede in Dio, saremo vincitori. Io non credo in nessuna piccola formula, non credo che possiate andare ad un campeggio e ricevere una scossa spirituale che durerà per tutta la vostra vita. No, la spiritualità non ha a che fare con le scosse, non ha a che fare con le formule, non ha a che fare con le preghierine stereotipate o con piccoli ritornelli. La spiritualità non è nient'altro e niente poco di meno che imparare a vivere una vita in obbedienza alla parola di Dio, così da poter impugnare veramente la spada. Ed è così che vi aprite un varco attraverso il regno delle tenebre ed è così che vincete la guerra spirituale. E ad un certo punto cominciate prendendo l'impegno di essere obbedienti ed è così che cominciamo a combattere questa nobile guerra, battaglia. Ed è per questo che Gesù disse: insegnate loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Perché la vita vittoriosa è inseparabilmente legata all'obbedienza. Quindi quello che Dio vuole da Timoteo in questa nobile battaglia e quello che vuole da noi è che combattiamo questa nobile guerra in un modo nobile, il che significa con vite obbedienti, e dobbiamo vivere nell'obbedienza alla parola di Dio. È semplice, vero? In tutti gli anni in cui sono stato a Grace Church non mi sono mai preoccupato di darvi delle formule, ma settimana dopo settimana, mese dopo mese, durante tutti questi anni abbiamo semplicemente parlato di quello che insegna la parola ed abbiamo chiamato le persone ad ubbidirle. Ed in quell'obbedienza Dio, per la sua grazia, ci ha permesso di avere qui un esercito che ha veramente combattuto. Molti di voi hanno combattuto una nobile battaglia e Dio ci ha dato una grande vittoria per la sua gloria e per questo lo lodiamo. Ma se voi non siete lì, se non siete nella battaglia e non fate parte di quella schiera nobile che combatte come dovrebbe combattere, o che Dio possa aiutarvi oggi ad essere dove dovreste essere. Padre, ti ringraziamo perché ci hai parlato in modo così diretto attraverso la tua parola. Noi, come Timoteo, desideriamo combattere il buon combattimento, la nobile battaglia. Comprendiamo adesso le proporzioni di questa guerra cosmica e, Signore, vogliamo sapere quale sia il nostro posto e cosa vuoi che facciamo. E tu ci gridi dicendoci: prendete le vostre armi non sono carnali, ma sono armi di una vita obbediente che impugna la parola del Dio vivente. Oh, Signore, fa sì che possiamo essere quei soldati obbedienti che ti serviranno a qualunque costo, che sopporteranno volentieri le sofferenze, che si separeranno dagli affari di questa vita e faranno quello che fanno per piacere a colui che li ha chiamati ad essere soldati. E combattendo così, Signore, con una vita obbediente, fa sì che possiamo difendere la gloria che appartiene al tuo santo nome. E invece di essere un disonore per te, fa sì che possiamo essere una benedizione. Oh, dacci la vittoria, Signore, affinché tu possa essere glorificato e affinché le calunnie, le accuse, gli attacchi di Satana contro di te possano essere sconfitti su questo fronte, mediante la tua potenza in noi. Per amor di Cristo. Amen. Ed in conclusione al culto di questa mattina, voglio che ascoltiate, mentre vi leggo le parole di un inno, e voglio che ascoltiate semplicemente in preghiera, alle parole di Isaac Watts, che credo che mettano a fuoco quello che abbiamo detto finora. Sono un soldato della croce, un seguace dell'agnello? Avrò quindi paura di alzar la voce o del suo nome mi vergognerò? Devo salire fino al cielo su morbidi letti in fiore, mentre altri, per conquistare il premio, solcavano mari di sangue e dolore? Non vi sono nemici da affrontare? Non devo oppormi alla corrente? Può questo mondo accompagnar chi cerca Dio fedelmente? Oh, se Dio vuole regnare, devo lottare, certamente. Dammi il coraggio, oh Signore, la fatica ed il dolore saprò sopportare, sorretto dalla Tua parola. Confido che la preghiera di quell'inno, la preghiera di Isaac Watts, sia anche la nostra.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.